il sito archeologico di Piazza Ferrari e la Domus del Chirurgo. Siamo in Piazza Ferrari, nel centro della città di Rimini. Qui si trova uno scavo archeologico di grande importanza, conosciuto a livello mondiale per la conservazione delle strutture ritrovate e per la qualità dei suoi reperti, tra cui uno strumentario chirurgico unico al mondo. L'area musealizzata, oltre 700 metri quadrati, che raccontano 2000 anni di storia della città, è aperta al pubblico dal dicembre 2007. Lo scavo, avviato nel 1989 dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, ha portato in luce una domus di età romana, una residenza palaziale tardo-antica, sepolture e tracce di abitazioni alto-medievali, murature di epoca basso-medievale e moderna. La metodologia di scavo, finalizzata già dalle prime fasi alla conservazione in loco, ha privilegiato la lettura delle più significative testimonianze di ogni fase senza raggiungere i livelli più antichi di insediamento. Solo in qualche caso sono state portate all'evidenza porzioni di pavimenti in opus signinum, una base di malta e laterizi in cui sono inserite tessere in pietra a formare semplici motivi decorativi. La presenza di questi pavimenti nell'area del palazzo tardoantico, visibili affacciandosi allo scavo, documenta l'esistenza di una domus del primo secolo avanti Cristo, domus che subì profonde ristrutturazioni nel primo e nel secondo secolo d.C. Proprio in occasione di quest'ultimo intervento fu ricavato, attraverso la parziale chiusura di un ampio giardino porticato, l'edificio dove abitò, nel III secolo, il medico cui apparteneva lo straordinario corredo di strumenti chirurgici rinvenuto nello scavo. La visita allo scavo prosegue in senso antiorario. I resti della domus del chirurgo sono visibili sul lato opposto all'ingresso del complesso archeologico, verso il quale ci portiamo. Da questa posizione potete abbracciare con lo sguardo la Domus del Chirurgo. Al margine settentrionale della città romana, non lontano dalla costa, allora arretrata di circa un chilometro rispetto all'attuale, la Domus si inseriva nel reticolo urbano in prossimità dell'incrocio fra un decumano e un cardine. Su quest'ultimo si apriva l'ingresso all'abitazione, oggi riconoscibile sul lato di Corso Giovanni XXIII. Ci dirigiamo verso questa parte per iniziare la visita della Domus, osservando che la struttura abitativa ha muri perimetrali in laterizio e muri divisori con gli alzati in argilla. Dal vano d'ingresso si accede ad una piccola stanza di disimpegno che immette nel cortile interno, nella sala tricliniare e nel lungo corridoio collegato a sua volta a due stanze di soggiorno e a un cubiculum. I vani hanno affreschi alle pareti e, a pavimento, mosaici in bianco e nero. Fanno eccezione i mosaici degli ambienti di soggiorno, in un'elegante policromia, che recano, l'uno, una decorazione a nido d'ape con il mito di Orfeo che ammansisce gli animali al suono della cetra, l'altro, un raffinato motivo geometrico a stelle e trecce. Completano il piano terra della Domus un vano di servizio riscaldato, come denotano i pilastrini che sostenevano il pavimento sotto il quale circolava l'aria calda, e una latrina. Al piano superiore dovevano trovarsi la cucina e la dispensa. Nella sala tricliniare, destinata ai banchetti, riconoscibile dal grande vaso ansato per la mescita del vino raffigurato nel mosaico, era appeso lo stupendo quadretto in vetro con rappresentazione di pesci esposto al museo. Riversa a terra si nota una pesante grata in ferro, posta in origine a protezione di una finestra aperta verso la strada. L'attenzione si sposta ora alla taberna medica, l'ambulatorio del chirurgo che per ultimo abitò la Domus. Si tratta di due ambienti, il vano di Orfeo e il cubiculum adiacente, caratterizzato a pavimento dall'ampia fascia bianca su cui doveva poggiare il letto e da cui proviene l'intonaco con inciso il nome del medico, forse Eutiches. collegati fra loro e aperti verso il corridoio, i due ambienti erano destinati l'uno a studio e ambulatorio, l'altro a stanza per i ricoveri. Nel primo sono stati ritrovati gli strumenti chirurgici che compongono il più ricco corredo della romanità e l'attrezzatura per la preparazione dei farmaci, contenitori, bilancini e grandi mortai con pestelli in pietra, disseminati anche lungo il corridoio, ora al museo con le altre suppellettili. Oltre agli strumenti, nello studio il medico custodiva una piccola mano di bronzo collegata al culto orientale di Giove Dolicheno, dio caro agli eserciti. Se la taberna ricostruita all'interno del museo crea una suggestiva ambientazione, i resti che qui vediamo ci permettono di cogliere la bellezza delle superfici musive. In particolare si apprezza la policromia del mosaico di Orfeo, in cui tessere di marmo e di pasta vitrea disegnano lo schema compositivo e i soggetti rappresentati. Orfeo al centro e intorno volatili, tra cui un pappagallo dal vivace piumaggio, un daino e un leone dalla criniera resa in toni pittorici. La vita nella Domus terminò all'improvviso per un disastroso incendio probabilmente causato dall'incursione dei primi popoli germanici che scesero in Italia intorno alla metà del III secolo. La relazione della distruzione con un evento bellico è documentata dal ritrovamento, sul pavimento dello studio medico, di una punta di lancia e di una punta di giavellotto, armi tipiche dei legionari. L'edificio crollò, seppellendo sotto le macerie tutti gli oggetti e gli arredi, un vero tesoro giunto pressoché intatto fino a noi. Il tratto di cinta muraria a ridosso della Domus sul lato mare appartiene alla linea difensiva attrezzata proprio in relazione al pericolo dei barbari. Lasciata alle spalle la Domus del chirurgo, ci portiamo sulla passerella centrale ad abbracciare con lo sguardo l'ampia distesa di tappeti musivi del palazzo tardo antico nato all'inizio del V secolo. Dopo un lungo periodo di abbandono, l'area si riattivò sull'onda del trasferimento della sede imperiale a Ravenna agli inizi del V secolo. La vicinanza della corte di Onorio ridestò l'attività edilizia della città, in cui accanto ai nuovi splendidi edifici costruiti sul modello del palazzo imperiale permasero zone in rovina o occupate da casupole. L'impatto visivo dei mosaici rende immediatamente l'idea dello sfarzo all'interno del palazzo ristrutturato e ampliato fra V e VI secolo, al tempo di Teodorico, re dei Goti. L'edificio occupa l'area della Domus romana nel lato sul decumano, risparmiando la taberna medica. Costruito con tecniche di tradizione romana, ha murature in laterizio e ambienti riscaldati attraverso la circolazione di aria calda nell'intercapedine sotto i pavimenti. Le grandi sale, anche a pianta composita, a croce o absidata, sono ancor più dilatate dallo schema decorativo dei mosaici, ricchi tappeti policromi in cui si rincorrono complessi motivi geometrici. Vale la pena seguire con lo sguardo il ritmo degli ornati lungo il corridoio che delimita, su due lati, la grande aula centrale, accompagnando verso le stanze di ricevimento. Nel cuore del palazzo si apriva un giardino allietato da giochi d'acqua grazie alla presenza di uno scenografico ninfeo. Portandoci sulla passerella che attraversa l'area di scavo tardo antica, non possiamo non notare le sepolture che intaccano i pavimenti del palazzo. Nella città lacerata dalla guerra fra i Goti e i Bizantini, l'edificio tardo antico andò incontro nel VI secolo ad abbandono e distruzione, cui seguì la destinazione dell'area a necropoli. Più di una ventina le tombe probabilmente collegate a un edificio religioso venuto ad insistere nello stesso isolato. Profonde le ferite inferte dalle sepolture al palazzo e ai bei pavimenti in mosaico, tombe povere, a fossa o coperte da tegole, che documentano la diffusione dell'uso di seppellire all'interno delle mura cittadine, superando la consuetudine romana che ne faceva divieto. con il VII secolo, il luogo tornò ad ospitare strutture abitative oramai lontane dalle tecniche romane, costruite in legno, argilla e frammenti laterizi, avevano tetti sostenuti da grossi pali e pavimenti in semplice terra battuta. Intorno si aprivano cortili e orti. Girandoci a guardare verso via Giovanni XXIII, osserviamo il grande focolare con piano in mattoni romani di reimpiego, che apparteneva ad un'abitazione posta all'angolo fra gli antichi assi viari, ancora percorribili. La vita continuò nell'isolato, con impianti sempre più modesti, che si esaurirono nel corso dell'VIII secolo, quando l'intera area venne occupata da orti. Bisognerà attendere il basso medioevo per veder sorgere nuove costruzioni. Fra gli interventi di età moderna attirano la nostra attenzione i grandi silos realizzati in appoggio sui mosaici.